Giobbe è nella Bibbia l'uomo provato da un cumulo di prove. Probabilmente un personaggio costruito per mettere insieme tutte le prove che possono capitarci su una sola persona. E pensate che Giobbe è figura di Gesù. Perché se uno così provato ha dovuto in qualche modo costruirlo, Gesù invece nella sua vita ha preso su di sé tutto il peccato del mondo, è stato crocifisso come noi a Pasqua, prima di Pasqua sempre contempliamo, con un dolore, con inenarrabile per amore. E Giobbe lo vediamo dentro la prova che sospira, dice come lo schiavo sospira l'ombra e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me sono toccati mesi di illusione. In Giobbe possiamo vedere anche le nostre fatiche, le nostre sofferenze, le nostre prove, a volte nostre, a volte dei nostri cari, a volte possiamo vedere la sofferenza del mondo. Potremmo in un momento viaggiare e fermarci un po' in Africa, un po' in Brasile, un po' nell'Italia, un po' entrare in tante case e vedremo tanto di quel male che diremmo, Signore, come fai a resistere a vedere tutto questo male? E questo male tante volte è male e a volte è sofferenza, è prova, è dolore lancinante, prove della vita. Bene, Giobbe ci insegna che anche nelle prove della vita, Dio che sembra assente, Dio che sembra non rispondere, perché Giobbe per tanto tempo, prima di essere riabilitato, dovette subire tante di quelle prove che normalmente uno soccombe molto prima. Le ultime, la moglie che gli diceva, ecco lì la tua fede, hai visto? Tu continui ad andare in chiesa, andare al gruppo al martedì, guarda come ti trovi. Quella era la moglie, quella che gli voleva più bene. Gli amici intorno a lui, che per la puzza era uscito fuori tra le sue piaghe, chissà cosa hai fatto nella tua vita per essere ridotto così da Dio. Chissà, Giobbe, tu che tutti credevamo santo. Questi erano gli amici, pensate ai nemici. Pensate come dentro questa sofferenza Giobbe, solo un momento, dice la Bibbia, perde, lui dice il senso dell'intelletto e si ritiene giusto, perché non aveva torto. Ma Dio gli fa capire che giusto completamente, sulla terra, non c'è nessuno. Ma non che fosse lì per il suo peccato, ma per un disegno di Dio. Anche i disegni di Dio sulla nostra vita a volte sono misteriosi. E noi vorremmo capire il senso, il perché proprio a noi. E il passo che dobbiamo fare, fratelli, e aiutarci come fratelli di una comunità a fare, è il passo della fede, che tante volte, in certi momenti, è un passo fatto nel buio. Non vedo, ma ti credo. Non capisco, ma so che mi ami. E anche se tutto mi grida il contrario, io so che tu mi ami. Tante volte, quando noi facciamo questi passi di fede, le prove che sembrano schiacciarci è come se perdessero la forza ed entra in noi, nell'abbandono confidente e fiducioso in Dio, una pace che può sorprendere tutti quelli che ci vedono in certe situazioni e che dicono, ma come fa a essere ancora in pace? Ma come fa a essere sereno se noi per molto meno siamo travolti? Perché con noi c'è Dio. Quello che oggi abbiamo meditato, cercate prima il regno di Dio, mettere prima Dio, mettere nella nostra vita, nelle nostre scelte, il nostro cammino, dietro a Lui, non dietro il nostro io. Quello che ci è stato testimoniato oggi. Ecco, la parola di Dio ci dice proprio che anche nelle grandi prove della vita, ricordiamoci che la vita è come un soffio. Dice altrove la Bibbia che questo pensare alla fine della vita e alla brevità della vita è un principio di sapienza, perché ti aiuta a relativizzare tante cose. Tanti di noi, finché stanno bene, crediamo di avere grossi problemi. Poi quando o in famiglia o vicino alla famiglia capita il vero problema, la vera disgrazia, tutti diciamo che cos'è il nostro, la nostra prova rispetto a quello. E ci vergogniamo di esserci così preoccupati. Ecco, Giobbe ci dice, nelle prove della nostra vita teniamo fisso lo sguardo in Dio. Non scoraggiamoci mai. Dio ci sarà vicino anche nel buio e nelle prove se noi confideremo in Lui lui non si sottrarrà. E se lo farà, sarà perché lo cerchiamo di più, sarà perché vuole purificare ulteriormente la nostra fede. Anche quando sembra che la fede venga meno, lui sta lavorando in noi per crescere il nostro amore per lui e il suo amore per noi. Allora un primo pensiero di fede che vorrei proprio dire, stando vicino a ciascuno, nelle vostre difficoltà, nelle vostre fatiche, pene, guardiamo insieme al Signore. Crediamo insieme all'amore di Dio su di noi in queste situazioni. Affidiamo all'amore di Dio questa pena, questo cuore trafitto, questo cuore lacerato. Mettilo nel cuore lacerato di Gesù. Lì trovi la pace. Venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò ristoro e troverete pace. Un primo passo che il Signore ci chiede di fare, proprio di guardare a Lui con fiducia. E poi abbiamo sentito oggi in questa ricerca del regno, ripresa da San Paolo, in questo passo meraviglioso, io alla fine di questo passaggio ho detto: Signore, questa parola mettila tutta dentro di me, che sia il mio modo di essere e di vivere. Non è per me un vanto predicare il Vangelo, è un dovere per me, guai a me se non predicassi il Vangelo. Questo zelo che Paolo sente, mosso dallo Spirito, di predicare il Vangelo. Predicare il Vangelo non era come facciamo noi, i quattro Vangeli non erano ancora stati scritti. Il Vangelo era la bella notizia che Dio ti ama, che Dio è venuto a salvarti. Questo è il Vangelo di Paolo, che Dio porta la tua vita. Non leggo come facciamo noi oggi, che abbiamo la fortuna di avere anche le parole di Gesù condensate e ispirate nei Vangeli. Ma Paolo annuncia il Vangelo prima che sia scritto. Perché il Vangelo è Gesù, è l'amore di Dio per noi, è l'amore che ci salva, è lo Spirito che dentro di noi, quando l'abbiamo accettato, Lui ci dice ciò che è bene davanti a Dio. Però abbiamo visto oggi com'è facile seguire l'altro dettame, che è quello del nostro io, che vorrebbe imperare dentro di noi. E che invece Gesù dice: chi vuol venire dietro di me, primo rinneghi se stesso, muoia il suo io, lasci stare il suo io, che è sempre quello che cerca di dominare, di stare al centro. Metti me al centro della tua vita. Allora tutto si riordina. Però per noi è più facile, sempre che cerchiamo quello che riteniamo giusto noi, buono per noi. Io con voi, di solito, quando sappiamo che una cosa è buona, diciamo: certamente questo è il bene. A volte ciò non succede e restiamo un po' disorientati. Ma il Signore, se mi vuol bene, perché mi impedisci di andare al gruppo che stasera ho la febbre? Ma loda Dio per la febbre. Ma non posso andare. Ma lodalo lì dove Lui ti sta visitando. Ma non posso andare a Rimini perché aveva tutto... Loda il Signore anche dentro quelle cose che sembrano il bene, e così pure tante altre cose. Cioè, accetta il piano di Dio e non quello che vorresti tu anche nel bene. Se diventassimo uomini di fede, cioè persone che accettano il piano di Dio sulla propria vita, il che è difficile, perché non è una morte per sempre. Bisogna continuare a morire giorno per giorno. Il seguire il Signore è fare dei passi ogni giorno, dei passi nuovi. Non è che l'ho già fatto. Oggi il Signore mi chiede un passo, anche nel profondo del cuore. E allora che bello sentire Paolo che dice che lui non sente altro desiderio che farsi tutto a tutti per salvare qualcuno. Perché? Non perché Paolo vuol salvare, ma perché Cristo è venuto per salvare. E lui, che è apostolo di Cristo, ha nel suo cuore il desiderio di Cristo che nessuno si perda. E mi faccio tutto a tutti perché Cristo possa toccare il cuore delle persone ed entrare dentro. E se un po' del suo lievito, che è la vita di Dio, lo Spirito, entra in noi, tutto, abbiamo sentito oggi, si trasforma in pasta, in pane lievitato. Pane lievitato è la tua vita, se guardi bene. È lievitata dall'amore di Dio, è lievitata da quella serenità, da quella fiducia di cui tu non te ne accorgi. Ma quando siamo andati in carcere hanno detto: voi avete una luce che noi non abbiamo. La gente vede una comunità, se nella comunità c'è Dio presente. Se Dio è presente in una comunità, lo si deve vedere nel volto di chi compone la comunità. Perché ognuno siamo nel puzzle di Cristo, ognuno siamo parte di quel puzzle. Io sono parte di quel puzzle che è Cristo, che è la Chiesa, corpo di Cristo, parte. E allora, Signore, questo amore che aveva Paolo di annunciare a tutti l'amore tuo che salva, mettilo anche dentro di noi. Non che siamo contenti perché abbiamo ricevuto, ma siamo felici di aver ricevuto per poter donare. Un po' come quella suocera di Pietro che quando entra Gesù le parlano di lei, era evidente, Pietro c'ha la mamma, c'ha la febbre alta. Gesù non dice nessuna parola, fa un gesto. Il Vangelo non dice io ti comando, guarisci, no, le tende la mano. E lei tocca la sua mano ed è guarita. Vi ricordate quella donna? Se anche toccasse un lembo del suo mantello, tocca quel lembo ed è guarita. È il contatto con Gesù. Lui è la vita e quelli che tanti lo toccavano e non guarivano, perché lo toccavano per curiosità, per... ce n'era una che aveva fede e in mezzo a quella folla, quella che ha avuto fede, ha avuto la guarigione, perché lei desiderava toccarlo, sicuro che Gesù l'avrebbe guarita. E questa suocera di Pietro tende la mano a Gesù, perché Gesù per primo gli tende la mano. Gli tese la mano, la prese, l'alzò e si mise a servirli. Allora io penso, non è che anche voi come me oggi desideriamo stendere la mano a Gesù, perché Gesù ci prenda e ci dica alzati e ci guarisca dalle nostre infermità, dal nostro non regno che c'è dentro di noi. Non regno vuol dire, io lì ancora, dice Gesù, non regno ancora in quella parte della tua vita, perché ci sei ancora tu troppo legato, troppo attaccato, non me l'hai ancora lasciata, io lì non regno, è il non regno che c'è dentro di noi, accanto a quella buona volontà, quello che Dio vede dentro di me tutto, e vede dove c'è le parole e basta, e dove c'è il mio cuore sincero, dove c'è la mia vita, dove c'è il mio sì, pur nella mia debolezza. E lì lui regna. Io credo che in tutti noi Dio sta regnando. Se siamo qui è perché siamo assetati di lui, è perché ci nutriamo di lui, abbiamo rinunciato a un pomeriggio vissuto in un modo diverso e siamo strafelici di essere con lui perché il suo regno è già dentro di noi. Ma è come se questo regno nella nostra vita chiedesse di espandersi. E Gesù ci insegna con questa guarigione che è al tramonto del sole, cioè finito lo Shabbat, qui dice che Gesù esce dalla sinagoga, quindi siamo di sabato. Alla fine, al tramonto, finisce la festa, ci si può muovere, si può camminare. Alla porta, perché probabilmente tanti malati non erano degni neanche di star dentro, lì sulla porta vengono portate la moltitudine di ammalati e Gesù li risana, li guarisce e li libera dagli spiriti immondi. Perché il suo amore per le persone era un amore completo. Noi vogliamo di solito la guarigione, ma non capiamo l'amore di Dio. Tanti genitori mi edificano quando sento che per i loro figli non sono preoccupati perché si droga, non sono preoccupati perché, ma perché drogandosi perderanno l'anima. Sono preoccupati perché vivendo nel peccato rischiano di perdere l'anima. Cioè capiscono e mi insegnano che quello che dobbiamo temere è di perdere la vita eterna. Quello è veramente il timore grande. Tutto il resto è relativo, la vita è breve. Tutti noi quando soffriamo tanto avremo bisogno, desiderio di essere sollevati dalle nostre malattie. E Gesù guarisce. E quelli che sono disturbati da spiriti immondi, e Gesù libera. Ma soprattutto Gesù annuncia la parola che salva. Dice il Vangelo che andiamocene altrove per i villaggi perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Allora non è venuto a guarire, è venuto a salvare. E nella salvezza c'è tutto. C'è il mio corpo, c'è la mia anima, c'è il mio spirito. Perché Dio mi ha dato la parte più grande che è l'anima, che è per l'eternità. Il corpo lo lascerò sulla terra finché Dio me lo farà risorgere splendente di gloria. Ma la mia anima è la mia parte divina, è il mio, se dovessi vedere la mia vita, la gente vede l'aura, qualcosa, è qualcosa di simile, c'è, cioè questa luce che viene fuori da noi. Ma l'anima è questa luce divina che è immortale, che è dentro di noi, e questa non muore per l'età, muore per il peccato. La vera insidia dell'anima non è l'età, è il peccato. È il peccato che la può far morire, cioè staccare da Dio. E allora Gesù ci dice che lui è venuto per annunciare a tutti. E vediamo, colpisce, perché tutti dicono, vieni perché c'è una folla che non finisce più, sono corsi da tutte le parti. E Gesù cosa fa? Va a ricevere l'applauso, la gloria lì. Noi saremmo andati subito, che bello il gruppo, abbiamo 20.000 persone, che meraviglia. Gesù dice andiamo di là, perché devo annunciare anche là. Cioè c'è un distacco totale di quello che è l'apprezzamento umano, e c'è un totale cercare quello che Dio vuole da lui. Dio vuole che io annunci a tutti la salvezza. E allora qui ho messo giù il lievito. Qui il lievito sta seminando, sono già venuti a migliaia. Qui il lievito sta fermentando. Vado a mettere il lievito anche là. Non cerca la gloria sua, ma quella del Padre. Cerca il regno di Dio. Che vuol dire che Dio regni ovunque. E allora vediamo che dietro questa guarigione, al mattino che cosa fa Gesù? E ci stupisce. Cerca la solitudine per stare con il Padre. E mi colpisce perché noi facciamo le veglie notturne, ma alzarci presto al mattino è più duro. E Gesù si alzò presto dopo tutto quello che ha fatto, perché voi sapete che un ministero di predicazione e di guarigione e di liberazione umanamente ti sfibra. Uno non è che perché fa le preghiere dà l'energia spirituale che ha dentro e dà tutto. Chi di noi anima anche una giornata di ritiro sa che è contentissimo, ha dato, ma alla fine è come spremuto, hai dato. Gesù riposa un po' e al mattino è là che prega. Che bello Gesù vederti alle prime luci dell'alba che ti ritiri. Siamo venuti a cercarlo, quindi non era subito fuori lì. Si è messo proprio in disparte. E che bello aver potuto sentire la preghiera di Gesù con il Padre. Padre, ti rendo lode. Padre. E chissà che parole dolci. E poi la cosa bella è che non parlava solo lui, ma il Padre parlava a lui. E lui parlava al Padre. E pensate al Padre che parla a suo figlio nel corpo umano, lui che è l'Onnipotente, che ha messo tutto dentro quell'uomo. E dentro c'è suo figlio. È il suo figlio, l'Eterno, Spirito, che si è fatto carne per salvare la carne mia e di voi tutti, la nostra vita. Si è fatto me, uomo, per salvare tutte le carni umane. È Dio che gli parla, è Lui che gli parla. E l'importanza anche per noi della preghiera. L'importanza di trovarci spazi di preghiera. Perché anche questo è lasciare che Lui regni dentro di noi. Con delle scelte concrete. Che Dio veramente è Dio della mia vita, perché io sto con Lui. Io mi ricordo quando ero all'inizio della mia conversione, che ero in un combattimento di ricerca di una consegna totale. E una delle cose che mi ha colpito era che ho pensato, ma io ero giovane, quanto tempo do al Signore? Cioè, non solo il tempo, no, ho sbagliato. Se io ho detto fossi davvero innamorato, come dovrei esserlo, ero già religioso, consacrato, non ancora prete. Se io dovessi essere davvero innamorato di Gesù, dovrei non veder l'ora ogni giorno di trovare del tempo di stare con Lui. E io allora ho capito che io volevo diventare così. Volevo diventare non uno che scappa da tutte le parti, perché ha sempre tante cose da fare, e dopo sempre che ci lamentiamo perché non abbiamo il tempo per il Signore. E ho detto no, non sia più così. C'è una presenza eucaristica, io vado. E ho incominciato, quando c'è un momento vado a pregare. Quando c'è un tempo vado. Poi ho capito che bisogna difendersi il tempo e mi sono preso la mia ora di preghiera, che da allora a oggi non ho più lasciato. Che oltre il tutto c'è il tempo di stare con Dio. Perché a Dio a me ha dato il privilegio che voi magari non potete, potete di meno, avete una chiamata diversa, però regalarsi un tempo fisso di stare con Dio e di volergli bene e di non importa se non sei bravo a pregare, stai con Lui. Non vi è mai capitato di stare vicino a una persona, magari anche senza parlare, però siamo lì, stiamo bene insieme. Non vi siete detto niente, no, ci vogliamo bene. Star così davanti a Dio. E allora Gesù, quando è pieno di questo dialogo, di questa preghiera, di nuovo va in mezzo alle folle, va ad annunciare il regno, va a guarire gli ammalati, va a liberare gli spiriti, va a incontrare la pecorella smarrita, perché è stato con il Padre. Allora chiediamo anche a noi al Signore di riempirci di Lui. Chiediamo al Signore di riempire le nostre vite di questa intimità con Dio, per avere poi quello zelo che aveva Paolo, che gli faceva dire: non posso stare tranquillo se non evangelizzo. Guai a me se non proclamo il Vangelo. Ecco, se noi, e ringrazio quanti di voi nelle vostre vite, io lo so, tanti oltre che la testimonianza, voi sapete parlare meglio di me, di Gesù, di quello che Gesù ha fatto nella vostra vita, e quella è evangelizzazione uguale annuncio il Vangelo. Quando voi date la vostra testimonianza di vita mossi dallo Spirito, voi state predicando il Vangelo, quello che Dio ha fatto nella vostra vita. E forse questo lo possiamo fare tutti. Sia lodato Gesù Cristo.